طردوا الأجداد.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا القانون دولي.
بونجورنو فلسطين. 89esima trasmissione su Radio Wombat. Ogni 15 giorni, il mercoledì alle 17.30. Gli agricoltori palestinesi protestano per le violenze e le ruberie da parte di coloni israeliani e la Knesset, Parlamento di Israele, decide l'audizione di un testimone. Ma come avviene questa audizione? Lo raccontiamo in questa trasmissione con le parole del testimone stesso. Parlare invece di pace sia quanto mai attuale è lo spirito di un'iniziativa della parrocchia di Santa Maria Ricorboli presso il ponte San Nicolò a Firenze. La parrocchia ha invitato in occasioni specifiche Ugo Kaffaz della comunità ebraica di Firenze, Abed Das della comunità palestinese di Firenze e il professor Alberto Tonini, professore di storia delle relazioni internazionali e rappresentante fiorentino di Runi Pace, rete dell'Università per la Pace. L'incontro di mercoledì 24 novembre è stato con Abed Das della comunità palestinese. Abed ha descritto la condizione dei palestinesi sia in Palestina che all'estero, anche sulla base della propria esperienza personale. Al termine dell'incontro, Don Raffaele, parroco di Santa Maria Ricorboli, ha accettato di parlarci di questa iniziativa in una breve intervista che concluderà questa trasmissione. Tutto questo dopo la consueta rassegna stampa e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi vi parlerò di alcuni articoli apparsi in questi ultimi giorni sui siti delle associazioni solidali con la causa palestinese. Il tema della violenza dei coloni sarà centrale in questa rassegna stampa. Nell'articolo Affari di Stato, appropriazione indebita di terra da parte di Israele in Cisgiordania attraverso la violenza dei coloni, pubblicato da Invicta Palestina, B'Tselem, la ONG israeliana sempre attiva e puntuale sul fronte dei diritti umani, ci dice che in Cisgiordania Israele ha costruito 280 insediamenti, di cui 138 autorizzati dallo Stato e 150 definiti avamposti, molti dei quali denominati fattorie non riconosciuti ufficialmente, per un totale di 440.000 coloni. Nonostante ciò e nonostante la non legittimità internazionale, di fatto gli avamposti vengono legalizzati perché comunque lo Stato garantisce loro difesa e sicurezza attraverso l'esercito e attraverso la realizzazione di infrastrutture come le strade e la rete idrica. D'altro canto, la violenza sistematica perpetrata dai coloni nei confronti dei palestinesi è funzionale allo Stato, poiché i residenti, vivendo sotto pressione e con la paura, finiscono per abbandonare o limitare le coltivazioni delle loro terre, che poi verranno requisite dallo Stato israeliano. Tutto questo viene ribadito ancora da B'Tselem nell'articolo pubblicato da Zeitung, nel quale si definisce la violenza dei coloni uno strumento per accaparrarsi le terre dei palestinesi. Nel rapporto viene citato il caso della colonia di Maun Farm, costruita illegalmente nel sud della Cisgiordania. I coloni hanno colpito e intimidito i palestinesi che usavano quella terra per i loro pascoli e le loro coltivazioni, determinandone così la sua confisca. Ancora una volta viene evidenziato come l'esercito aiuti i coloni a cacciare via i palestinesi attraverso metodi diversi che vanno dal decretare zone militari chiuse solo ai palestinesi o lanciando gas lacrimogeni, bombe assordanti, proiettili di gomma ed anche proiettili veri. Ulteriori approfondimenti del rapporto di Bethlehem vengono riportati nell'articolo di Amira Haas pubblicato da Bocche Scucite dal titolo «In 5 anni, 4 nuove fattorie di coloni hanno rubato terre palestinesi equivalenti a una grande città». L'autrice riporta alcuni dati che ci aiutano a capire quanto siano estese le aree dove operano le fattorie che si sono appropriate delle terre dei palestinesi in Cisgiordania create in questi ultimi anni. Nonostante ancora non si conosca con esattezza la portata delle appropriazioni violenta di tutte le terre da parte dei coloni, una stima generale è già stata fatta proprio da chi le terre le ruba, e cioè da Ze'ev Hever, il capo di Amana, cioè il fronte operativo e finanziario del movimento religioso e pro-insediamento Gush Emunim, che è dietro la creazione degli avamposti, il quale in una conferenza ha spiegato come le fattorie siano uno strumento più efficace della costruzione degli insediamenti per impadronirsi delle terre dei palestinesi. Nel rapporto di Bethlehem vengono riportate molte testimonianze ben documentate degli atti violenti e intimidatori di cui sono oggetto i palestinesi. Sono talmente tanti e continuano ogni giorno che il rapporto non è riuscito a inserire gli ultimi, in cui ad un residente del villaggio di Sadat Taleh è stata rotta una mano con una mazza da un colono, e nel villaggio di Halat al-Diba, sempre con le mazze, hanno fracassato alcune auto e sparato, ferendo a 2 palestinesi. Ma non ci sono solo i coloni con le mazze ferrate che vanno in giro per la Cisgiordania ad intimidire e a massacrare i palestinesi. Ci sono anche quelli, anzi quelle, che in tagliere e tacchi a spillo, attraverso la loro attività giornalistica e politica, vanno in giro nel web e nelle sedi istituzionali italiane a propagandare l'ideologia sionista. È il caso della giornalista Fiamma Nierenstein, che nel suo libro Jewish Life Matters lamenta, tra i suoi amici, quello che lei definisce un crescente antisemitismo, ma che forse è solo la presa di coscienza da parte di persone che condannano le politiche di Israele e che lei strenuamente difende, come le viene fatto notare da Francesca Albanese e Rania Hammad nella bellissima lettera aperta a lei indirizzata, pubblicata da Amicizia Italo-Palestinese. La signora Nierenstein, ex deputata di Forza Italia, vive per gran parte dell'anno nella colonia illegale di Gilo in Cisgiordania, insieme ad altri 30.000 coloni ebrei, come viene specificato dalle autrici dell'articolo, che le ricordano che il titolo che ha dato al suo libro è quanto mai inopportuno, poiché significa ribadire una uguaglianza tra ebrei e palestinesi, dove gli ebrei in realtà sono i privilegiati. Le autrici, nel ricordare che al contrario di quello che sostiene la Nierenstein, nel libro il Medio Oriente è stato una salvezza per gli ebrei dal Medioevo in poi, accogliendo intere comunità di ebrei dalle persecuzioni che avvenivano nella civilissima Europa. Le autrici concludono sottolineando che quello che la Nierenstein definisce antisemitismo è solo avversità all'impunità che Israele gode sulla scena internazionale e che non consente margini per la critica alle sue politiche. Conclude la rassegna stampa l'articolo Gerusalemme, piani per un nuovo quartiere oltre la linea pre-1967, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, nel quale si dà notizia dell'approvazione da parte della Commissione Edilizia di Gerusalemme di un progetto per la costruzione di un nuovo quartiere a nord delle linee armistiziali del 67, con circa 9.000 case, per lo più destinate ad ebrei ortodossi. Se verrà attuato, questo sarà un ulteriore passo per separare definitivamente Gerusalemme dalla Cisgiordania, contribuendo alla discontinuità territoriale di quel che resta della Palestina. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.
Io sono Petra della redazione Buongiorno Palestina e stamani vi introdurrò alla vicenda di Ali Awad. Ali Awad è stato l'unico palestinese invitato a parlare della violenza dei coloni israeliani in una commissione della Knesset, ma in quell'occasione i membri di destra del Parlamento hanno impedito che la conversazione avvenisse. Ali dunque ha scritto in risposta a un articolo apparso sul 972 Magazine del 15 ottobre 2021, che è stato anche ripreso sul sito di Assopace Palestina. Il titolo dell'articolo è il seguente: quello che avrei detto alla Knesset sulla violenza dei coloni se me lo avessero permesso. Abbiamo sceneggiato il testo di questo articolo e quelle che vi facciamo sentire di seguito sono le parole di Ali.
Avrei detto alla Knesset sulla violenza dei coloni se me lo avessero permesso. Sono stato l'unico palestinese invitato a parlare della violenza dei coloni israeliani in una commissione della Knesset, ma i membri di destra del Parlamento hanno sabotato la conversazione. Martedì avrei dovuto parlare con i membri della Knesset del diffuso fenomeno della violenza dei coloni, un gruppo di organizzazioni israeliane contro le occupazioni. Sono nostri partner nella lotta per ottenere i nostri diritti e difendere la nostra dignità. Mi ha invitato a parlare alla Commissione per gli affari esteri e la difesa, ma non l'ho potuto fare. I politici israeliani hanno intenzionalmente mandato all'aria la sessione da un momento all'altro, perché possono farlo. Queste forze di destra vogliono nascondere e distorcere una verità che è stata da tempo chiarita: la violenza dei coloni è violenza di Stato. E il parlamentare di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha definito terrorista il parlamentare palestinese Osama Sadi, dal Joint List, che fa parte della commissione e non ha subito nessuna conseguenza per i suoi commenti. Ma poco dopo, invece, il parlamentare Ofer Kassif di Hadash è stato espulso per aver chiamato gli autori di una pogrom avvenuta alla fine di settembre coloni terroristi. Quando il trambusto si è placato, non c'era più tempo per me, l'unico palestinese invitato a fare osservazioni sulla realtà vissuta nei territori occupati, per parlare. Se i politici avessero deciso di ascoltarmi invece di fare interruzioni in malafede da entrambe le parti, ecco cosa avevo programmato di dire. Cari membri della Knesset, mi chiamo Ali Awad. Sono nato e cresciuto nel villaggio di Tuba, nella collina sud Hebron, situato in quella che il vostro governo ha dichiarato zona di tiro 918. Ho vissuto sotto la minaccia della violenza dei coloni da quando sono nato nel 1998. Da bambino questa minaccia è sempre esistita nella mia mente, insieme a quella dell'aggressione di soldati, e nei due decenni della mia vita sotto occupazione ho visto che in realtà le due cose si sovrappongono completamente. L'esercito e i coloni lavorano in tandem per rubare le nostre risorse e sopprimere la nostra libertà. I soldati prendono la nostra terra con il pretesto della sicurezza, solo per poi darla a coloni per stabilire avamposti agricoli. Questo non avviene a caso. L'espansione e la violenza dei coloni avvengono sotto la protezione dell'esercito e col supporto delle leggi, sia dichiarando una zona di fuoco, sia attraverso l'uso di leggi ottomane obsolete. Il governo agisce per prendere il controllo di enormi porzioni di territorio che vengono poi dichiarate terra di Stato e rese più disponibile all'acquisizione da parte dei coloni. In ogni fase di questo processo c'è piena cooperazione tra coloni e l'esercito. Il mio villaggio si trova nell'area C della Cisgiordania sotto il pieno controllo militare israeliano, dove molte famiglie sono private della possibilità di sviluppare qualsiasi tipo di infrastruttura economica. La nostra unica opzione per la sussistenza è quindi la pastorizia e la coltivazione della terra, ma da quando i coloni hanno stabilito l'insediamento di Havat Ma'un a poche centinaia di metri da casa mia legalmente, secondo le leggi israeliane, la terra tra il nostro villaggio e l'avamposto è stata un luogo di ripetute vessazioni da parte dei coloni e dei militari. Le nostre famiglie continuano a bascolare nella zona nonostante il rischio di subire lesioni da parte dei coloni e arresti da parte dei soldati. La scorsa primavera però l'insediamento si è ampliato ancora una volta, il che ci ha impedito di accedere ai restanti campi dei dintorni dove pascolavamo regolarmente. Negli ultimi 10 anni, a causa della perdita di terreno e quindi di minori raccolti, abbiamo dovuto acquistare fieno per integrare il nostro pascolo. La crescente espansione di Havat Ma'un quest'anno ha comportato l'acquisto del fieno molto prima del solito. E poi, al calare della notte del 1 giugno, i coloni israeliani hanno attaccato il nostro villaggio e bruciato tutto il fieno che la mia famiglia aveva comprato per nutrire le nostre pecore. Il cibo che doveva durare un anno intero è stato distrutto in solo 2 ore. Questa catena di insediamenti imposta da vostri piani ha separato il nostro villaggio dalla più vicina città palestinese di Jatta, che in molti casi è il nostro unico riferimento per esistenza sanitaria, acqua e cibo. La strada di 2 miglia che un tempo conduceva alla città passa ora attraverso Havat Ma'un. I coloni sono riusciti a tagliare il nostro accesso a Jatta con la loro violenza. L'ultima volta che uno di noi ha provato ad usare quella strada è stato nel 2002. I coloni hanno picchiato mio zio e gli hanno rotto il trattore.
Ana Yusuf ya abi. أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبوني
عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار
لا يريدونني بينهم يا أبي
E buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo la testimonianza di Ali Awad alla Knesset.
La strada che attraversa Havat Ma'un simboleggia le perdite inflitte da coloni e consentite dal governo. Quella strada sarebbe stata la mia strada per andare a scuola, invece è stato il punto in cui la mia infanzia è stata interrotta dalla violenza dei coloni. La scuola più vicina è ad Attuani, che è dall'altra parte dell'avamposto. Nel nostro villaggio Israele ci impropisce di costruire qualsiasi struttura, siano esse asili per l'infanzia o cliniche. Ma i ragazzi di Tuba sono decisi a difendere il loro diritto all'istruzione nonostante il pericolo. All'inizio ciò significava fare il giro più lungo intorno all'avamposto per raggiungere la scuola. Dal 2002 al 2004 il percorso verso la scuola per bambini di 6 anni è stato di 6 miglia a piedi. Nel 2004 dei volontari americani hanno iniziato a scortare gli studenti, ma i coloni hanno attaccato il gruppo già nella prima settimana di scuola. A seguito di una sessione del Comitato Speciale della Knesset per i diritti dell'infanzia, l'esercito ha iniziato a scortare i bambini per proteggerli dagli attacchi dei coloni. Una politica che dura fino ad oggi. Il risultato è stato una generazione di bambini segnati dalla violenza che non possono andare a scuola fino all'arrivo dei soldati. Proprio stamani, prima di quando avrei dovuto parlare con voi, ho scortato i miei cuginetti al punto di raccolta dell'esercito per garantire la loro sicurezza e assicurarmi che i soldati arrivassero in tempo. 17 anni passati a mettere un cirotto delle autorità sulle ferite sanguinanti causate dalla violenza dei coloni, invece di affrontarla alla radice.
ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك قالت له النجمة خذني إلى صحن داري
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo la testimonianza di Ali Awad alla Knesset.
Se il vostro nuovo governo cerca di ridurre il conflitto, il risultato si deve vedere sul campo. Potreste utilizzare permessi per costruire la casa e garantire l'accesso a tutti i servizi e le infrastrutture di base che si siete tenuti a fornire a palestinesi sotto occupazione. Potreste smettere di sabotare la nostra sicurezza e la nostra libertà di movimento. Invece, negli ultimi mesi, avete lasciato che la violenza di coloni aumentasse notevolmente. Il numero di incidenti con aggressioni fisiche da parte di ebrei contro palestinesi in Cisgiordania nella prima metà del 2021 è più che raddoppiato, passando da 52 tra gennaio e giugno 2020 a 130 nella prima metà del 2021. I residenti palestinesi delle colline a sud di Hebron hanno subito la conseguenza di questa escalation. I coloni hanno lanciato pietre contro palestinesi, case distrutte, bambini feriti nel sonno, raccolti bruciati, incendiati le palle di fieno della mia famiglia destinate a nutrire le nostre pecore, alberi palestinesi sradicati. E il cibo delle pecore bruciato avevamo dovuto comprarlo perché avete permesso a coloni di espandere il loro avamposto nei nostri pascoli. Il cranio del bambino di 3 anni è stato fratturato perché avete detto ai vostri soldati di permettere a coloni di sfogarsi. L'esercito era presente durante tanti assalti di questo tipo. Vi devo forse ricordare che un colono ha afferrato un'arma fornita dal governo a un soldato in servizio e ha sparato a una folla di palestinesi? Devo proprio farlo dal momento che vi rifiutate di identificare. Figuriamoci di agire contro coloni e soldati coinvolti in questo e altri incidenti simili.
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنا
E buongiorno Palestina, su Radio Wombat riprendiamo la testimonianza di Ali Awad alla Knesset.
Anche quegli israeliani che hanno fatto una scelta diversa, la scelta di essere i nostri partner, di unirsi a noi e nel fornire acqua potabile a una famiglia abbandonata che vive vicino a un avamposto illegale costruito in parte sulla loro terra, sono tornate a casa in Israele con le ossa rotte per mano dei vostri soldati. Abbiamo visto tutti quei video e tutti conosciamo queste storie. Eppure siete voi a progettare questa politica, decidete di trarre vantaggio da questa brutalità. Di chi è il compito? Di chi è il compito di fermare questi atti di terrore? La vostra egoistica inerzia è una scelta, ed è una scelta che continuerà a causare danni e a costare vite. La violenza di coloni è violenza di Stato. Il sangue versato in questi attacchi è nelle vostre mani. E il potere di fermarli è nelle vostre mani. Le vostre politiche permettono tutto questo e le vostre politiche possono mettervi fine.
Envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. C'est depuis que je vous ai perdu. Je vous écris ici quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses.
Buongiorno Palestina, sono Gianna. Terza parte della trasmissione è un breve intervento di Abed Daas della comunità palestinese di Firenze sull'ingerenza dei coloni nella vita dei palestinesi, seguito da una breve intervista a Don Raffaele, parroco di Santa Maria a Ricorboli, dove è stata organizzata una serie di incontri sul tema Israele e Palestina, quale pace è possibile? Questi incontri vedono l'impegno della comunità ebraica di Firenze, della comunità palestinese e dell'Università di Firenze.
Possiamo uscire dai nostri centri, delle nostre città. Non mi lasciano nemmeno andare a trovare le mie sorelle dopo le 7 di sera, perché non sono soldati che ora sono diventati il pericolo per noi palestinesi. Ci abbiamo 1 milione di coloni israeliani, vengono da tutto il mondo, sono capaci, uno con la sua amante, con la sua ragazza, vanno a una collina che a loro piace, mettono lì una caravana così, e il giorno dopo diventa una colonia. Basta parlare dei nostri bambini, delle scuole, l'acqua. Noi, un palestinese, non le tocca 10 litri insomma a settimana, un colono israeliano che vive illegalmente nelle colonie costruite contro il diritto internazionale. Sono più di 1 milione, questo è un crimine di guerra. Qui io mi rivolgo alle istituzioni europee, ai paesi democratici, ma scusate, ma perché non si dice, a Israele? Tutti noi siamo più che convinti. Israele è forte, però un minimo di umanità. Ti immagini che io e il mio figlio, per andare grazie a questo muro, cioè io abito qui, migliaia di palestinesi in Cisgiordania, dopo che ci hanno preso quasi facendo le colonie in Cisgiordania, dove che doveva essere nascere lo Stato di Palestina, ci stanno mandando questi palestinesi, prendono le colline e fanno delle colonie. Ora quasi più di 1 milione di colonie vivono lì sopra, in Cisgiordania, in dove deve nascere questo Stato palestinese, secondo le Nazioni Unite.
دنيا ترى فيها ما الأحلام وعم الظلام والأنانية في كل القلوب. لو كنت نغمض عيني وتاخذني الأحلام من إيدي نعلى من حلق اسما جديدة ننسى. سافر في خيالي نزرع ونبني سور ليالي يكبر فيها الحب وأملي ونمحي الألام. دنيا ترى فيها ملامح ناس قواسها الظلم والبؤس والقهر من واقع ناصر
di Ricorboli, dove è in corso una serata di dibattito dal titolo Quale pace in Palestina? A Don Raffaele, parroco, chiediamo com'è che al Consiglio Pastorale è venuto di fare una serata intitolata in questa maniera, cioè come è venuto di dire Quale pace in Palestina?
Ma perché da sempre si dice che lì c'è il nocciolo della questione, delle varie vari dissidi e guerre che ci sono, che sono sparse. E, veramente partito dal fatto che ci siamo sentiti dei spettatori disattenti, che questa questione sta diventando, è come se ci fossimo abituati a questa situazione, quindi così è purtroppo, e si va avanti così. E allora ci siamo detti perché invece non approfondire, conoscere e poi anche decidere. Infatti il prossimo incontro, che dobbiamo ancora fissare con il professor Alberto Tonini, dobbiamo tirare delle conclusioni, perché vogliamo rispondere a che cosa si può fare, cosa noi possiamo fare.
Ecco, in Palestina vanno avanti da decine d'anni ormai i cosiddetti colloqui di pace, che non danno luogo a nulla. Ma la domanda che le faccio è: possiamo chiamare pace quella in cui non c'è giustizia?
No, 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 non esiste la pace senza giustizia. Sono d'accordo, gli organismi ONU, altro, è chiaro che sono condizionati nella mia ignoranza da un mondo finanziario, da un mondo americano, e quindi la Palestina risulta come una piccola cosa nelle mani di un grande mangiafuoco che sta e gestisce il mondo. Sono d'accordo per quello che è stato detto stasera, ci si dovrebbe indignare, ma a livello mondiale, perché si possa scuotere qualcosa. Ma ho paura che si fa solo il tifo, o si è da una parte o si è da un'altra, ma così, come se fosse una gara sportiva, invece ci sono drammi su drammi. Sì.
Quindi lei mi riprende il concetto di pace giusta, cioè pace non, giusta. C'è, non c'è pace se non c'è giustizia.
Non c'è pace senza giustizia. E poi prenderei un'espressione di Giovanni Paolo II, che non c'è pace anche senza perdono.
Senza, e questo è quello che hanno fatto in qualche maniera nel percorso sudafricano, cioè c'è stato un processo,
esatto,
di perdono reciproco.
Sì, sì.
E in Palestina probabilmente c'è un discorso, sì, di perdono, ma anche soprattutto di rimozione degli ostacoli che ci sono per la pace.
Sì.
E gli ostacoli attualmente appaiono molto grandi. Quindi un chiarimento su quali siano gli ostacoli mi pare che sia doveroso da parte di tutte le parti in causa.
Difatti, nel nominare questi valori ci siamo scordati della verità.
Soldati della verità, esatto.
Noi, cioè, prendendo un'espressione evangelica di Gesù, la verità vi farà liberi.
La verità
vi farà liberi. E quindi non si può non... perché il perdono vuol dire anche essere disposti proprio a cercare la verità, cioè, e quindi saper anche chiedere perdono. A me è piaciuto Michael, quel signore che...
Sì.
Che vive qui, nella... lui me l'ha detto, poi salutando, lo sente come un dolore che si porta davanti, e oggi è servito proprio per una specie di catarsi, per poter dichiarare che si vergogna.
Di essere inglese.
Di essere inglese.
E di aver contribuito,
di aver contribuito
a questo pasticcio.
Ma immaginiamo cosa vuol dire questo, in genere se... Tutti, ma senza fare per fare teatro, ma in coscienza sentiamo che la cosa veramente più vergognosa è che non si riesce a sentire il rispetto e a saper convivere anche nelle differenze, direbbe Antonino Bello, cioè non basta solo dichiarare i diritti, siamo uguali, c'è un'uguaglianza, ma bisogna saper convivere nella diversità, perché se non si è capace di questo Papa Francesco importante. Recentemente ha detto, parlando di sé, che lui, cioè, benedice la sua santa vergogna, perché sapersi vergognare è santo, è proprio è salutare, lo sappiamo tutti, ma questo vuol dire appunto essere consapevoli, riflettere, riconsiderare, rimettersi in discussione, perché se no non si va avanti.
Pensa che la Chiesa possa avere un ruolo, potrebbe avere un ruolo più importante su questa pacificazione e soprattutto sulla fine dell'occupazione militare?
Ma allora, l'ha ricordato, è interessante che la Chiesa, la Santa Sede, ha riconosciuto la Palestina, no? Cioè, è da mo, quindi insomma, io da giovane studentello a Roma, quando ho avuto questa notizia, sono rimasto sorpreso, perché è sembrato appunto non una questione solo di diplomazia, di equilibrismo, è proprio una scelta di campo. Sì, la Chiesa può fare, sì, questo può fare, poi va bene, l'azione diplomatica della Santa Sede è condizionata anche dal Papa, i vari papi, che ognuno poi avete in modo suo. Questo Papa mi sembra che sia apertamente dica le cose come le considera, come stanno e come debba fare, tanto che ha tanta critica anche all'interno della Chiesa, cioè la bontà di questo Papa è il fatto che è molto criticato da dentro.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
تردد إبريلا،
رائحة الخبز في الفجر،
تعويذة امرأة للرجال،
كتابات أسخيليوس،
أول الحب،
أول الحب،
أول الحب.
أمهات يقفن على خيط ناين،
وخوف الغزاة من الذكريات،
على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
We have on this land that which makes life worth living.
We have on this earth what makes life worth living.
The waning days of dawn.
A woman leaving 40 in full blossom.
The hour of sunlight in prison.
A cloud resembling a pack of creatures.
The applause of a people.
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 The applause of a people for those who face their end with a smile.
And the tyrant's fear of songs.
We have on this earth what makes life worth living.
What makes life worth living.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
على هذه الأرض
سيدة الأرض،
أم البدايات،
أم النهايات.
كانت تسمى فلسطين،
صارت تسمى
فلسطين.
سيدتي،
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 أستحق،
أستحق لأنك سيدتي.
أستحق الحياة،
أستحق الحياة
لأنك سيدتي.
Per la consueta rassegna musicale nel corso della trasmissione avete ascoltato per la maggior parte musica sulle parole delle poesie del grande poeta palestinese Mahmoud Darwish. Avete ascoltato il trio Joubran in Su questa terra. A seguire Ana Yousuf, Io sono Giuseppe. In questa poesia Darwish dice: i miei fratelli non mi vogliono bene, non mi vogliono con loro, mi hanno chiuso fuori dalla porta, buttato fuori dal campo, avvelenato la mia vigna. Potete trovare il link a questa poesia con la traduzione in italiano recitata da Mahmoud Darwish sul blog della trasmissione di oggi. A seguire avete ascoltato Rimbanna in Fares Oud, una canzone scritta per ricordare i bambini uccisi dagli israeliani. E sempre sulle parole di Mahmoud Darwish, Mira Awad in Pensa agli altri e Mel Matluti in A Dream, il sogno. Infine avete ascoltato poeti e autori di tutto il mondo che a turno hanno recitato i versi della poesia più famosa di Mahmoud Darwish, Su questa terra.
E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 15, sempre alla stessa ora, su Radio Wombat. Inshallah.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو
راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو
لا صفقة